E veniamo adesso a parlare invece della rappresentazione letteraria di un'altra grande pestilenza, di una pestilenza di proporzioni incredibili, un'autentica pandemia, diversamente da quelle forse di cui ci hanno parlato Tucidide e di cui ci parla Virgilio, e cioè la peste nera del 1348. La peste nera che viene descritta da Giovanni Boccaccio nel Decamerone. È stata una pestilenza che, come molte, insomma, ha avuto origine in una zona ovviamente imprecisata dell'Asia centrale e che, è stata talmente devastante da cambiare completamente il volto dell'Europa del tardo Medioevo. In Europa le prime notizie di questa pestilenza, della diffusione del contagio, si ebbero nel 1346. Attraverso le parole di viaggiatori e attraverso le parole di cronisti, in particolar modo ce ne parla Matteo Villani. Matteo Villani, che muore proprio di peste, nella sua cronaca ci parla proprio di questo contagio e ci dice che si cominciò nelle parti d'Oriente nel detto anno, cioè nel 1346, in verso il Katai e l'India Superiore. Come vedete, la collocazione della zona del focolaio iniziale è estremamente generica, ma bisogna anche considerare che per la cultura della persona, anche diciamo di cultura elevata appunto dell'epoca, queste erano zone semplicemente remote ed orientali. Quindi cominciò nel 1346 nel Katai e nell'India Superiore e nelle altre province circostanti a quelle marine dell'oceano, una pestilenza tra gli uomini di ogni condizione, di ciascuna età e sesso, che cominciavano a sputare sangue e morivano chi subito, chi in 2 o 3 dì. Questa pestilenza si venne in tempo e di gente in gente apprendendo, comprese e uccise fra il termine di un anno la terza parte del mondo che si chiama Asia, e nell'ultimo di questo tempo s'aggiunse alle nazioni del Mar Maggiore e alle ripe del Mar Tirreno, nella Soria e Turchia, verso l'Egitto e la riviera del Mar Rosso, e dalla parte settentrionale la Rossi e la Grecia e l'Erminia e le altre conseguenti province. Diciamo che nel 1346 Giovanni Villani scriveva questo e non sapeva che 2 anni dopo, nel 1348, il contagio sarebbe arrivato a Firenze nella maniera in cui ce lo descrive Boccaccio e avrebbe interessato proprio lui, che, come abbiamo detto, morì di peste. E quindi veniamo direttamente a Boccaccio. La situazione che descrive Boccaccio nel Decamerone è una situazione nota a tutti. Viene raccontata la vicenda di un'allegra brigata di ragazze e ragazzi, in particolar modo 7 ragazze e 3 ragazzi di condizione sociale elevata, giovani, che cercano scampo dal contagio e dalla dissoluzione morale e sociale che ha investito la vita di Firenze con l'arrivo della pestilenza, appunto rifugiandosi, ritirandosi in campagna. E qui in campagna fanno una vita allegra e felice, e dandosi un ritmo, un'organizzazione che generalmente è sempre la stessa nel corso della giornata e che prevede che nelle ore più calde della giornata si ritirino in un locus amenus nel giardino di questa residenza di campagna per raccontarsi delle storie, le famose 10 novelle. Ogni ragazzo e ogni ragazza racconta ogni giorno 10 novelle per 10 giorni. E da qui deriva appunto il titolo dell'opera Decamerone, cioè 10 giorni. È una delle opere più famose, più celebrate dell'età comunale del tardo Medioevo, e tutti quanti la conoscono e tutti quanti la conosciamo appunto per le novelle che sono proprio alla base della cultura del mondo occidentale. Forse qualcuno meno, ma è altrettanto famosa anche la descrizione della peste che cita Boccaccio e della condizione di Firenze all'epoca della peste. Ed effettivamente quello che maggiormente colpisce Boccaccio, al di là di quelli che sono i sintomi della malattia che anche lui descrive, però è proprio l'aspetto della disgregazione, della degenerazione della vita, delle norme sociali, dei costumi civili, di quei costumi civili e raffinati della Firenze dell'epoca che lui particolarmente apprezzava. E quindi nella struttura struttura dell'opera, che è una struttura e un'architettura complessa, si viene a delineare proprio questa opposizione, cioè l'opposizione da una parte tra la Firenze, che è città, che è il regno del caos e del disordine, e dall'altra parte il mondo ameno, appunto, aulico in cui vivono questi giovani che ricompongono in qualche modo la socialità minata e sconvolta dalla peste, per cui si viene a creare in pratica un bipolarismo. Da una parte la disgregazione sociale, dall'altra parte la ricerca di una normalità che passa attraverso la condivisione di una dimensione sociale e di una dimensione sociale che è fatta di ordine, abbiamo detto loro fanno una vita molto cadenzata, di armonia e di equilibrio. E questo corrisponde in qualche modo, se vogliamo allargare un pochino lo sguardo a tutta quanta l'opera, a un concetto che è centrale all'interno del Decamerone e che è appunto il concetto che l'intelligenza umana viva, sa affrontare e superare tutti quanti quegli ostacoli che la natura e la fortuna le oppongono, che la natura e la fortuna oppongono all'uomo. È l'epoca, diciamo, in qualche modo del trionfo e dell'affermazione della borghesia comunale. La borghesia comunale si riconosce e celebra la propria capacità di dare forma alla realtà, diciamo, in una maniera efficace, mi viene un termine che è molto collegato a situazioni moderne, e di imporre sulle forze del caos e sulle forze della disgregazione il proprio ordine, che è un ordine appunto fatto di convivenza, fatto di socialità, fatto di equilibrio. E chiaramente poi attraverso le novelle emerge tutto quanto un mondo complesso, un mondo articolato, un mondo variegato che interessa tutta una serie di vicende, tutta una serie di strati sociali. Ma queste novelle sono contenute in una cornice che è appunto la situazione in cui vivono e questi ragazzi e queste ragazze, ma prima di entrare all'interno della cornice stessa, proprio nell'introduzione alla prima giornata del Decameron, che ricordiamolo tra parentesi, è un libro dedicato alle donne per compensarle del peccato di fortuna, di quel peccato di fortuna che le vuole svantaggiate rispetto all'altro sesso. Boccaccio scrive le novelle per loro, per quelle donne che sanno amare, dice lui, per compensarle appunto di questo peccato di fortuna. Nell'introduzione alla prima giornata del Decameron, viene descritta proprio la peste, viene descritta la peste nelle sue diverse manifestazioni. In primo luogo viene descritta quella che è la dimensione fisiologica, cioè quelli che sono i sintomi che colpiscono chi viene colpito dalla peste nera, che crediamo di capire, riteniamo, si ritiene modernamente sia una peste bubbonica. E dice quindi appunto che nel 1348, nell'egregia città di Firenze, pervenne una mortifera pestilenza che era cominciata alquanti anni avanti nelle parti orientali e che poi appunto si era ampliata, si era mossa verso l'occidente. E in quella pestilenza, non valendo alcun senno né umano provvedimento, per lo quale fu da molte immondizie purgata la città e vietato d'entrarvi dentro a ciascun infermo, e molti consigli dati a conservazione della sanità, né ancora umili supplicazioni, non una volta, ma molte in processioni ordinate in alte guise, nonostante tutto quanto questo, quindi nonostante i divieti, nonostante la pulizia della città, nonostante le suppliche e le preghiere, questa pestilenza orribilmente cominciò i suoi dolorosi effetti a dimostrare, e passa quindi a descrivere come si manifesta la peste, e si manifesta con delle infiature, i bubboni appunto, che sono grandi come una comunalmela o come un uovo, che si vengono a manifestare generalmente con maggiore frequenza all'inguine o alle ascelle delle persone. E poi la malattia prosegue e permuta appunto in macchie nere e livide che investono le braccia e le cosce, e progressivamente appunto nel giro di pochissimo tempo porta le persone alla morte nel giro di pochi giorni, a cura delle quali infermità né consiglio di medico né virtù di medicina alcuna pareva che valesse o facesse profitto. Quindi la scienza medica non serviva, probabilmente per ignoranza, dice Boccaccio, dei medicanti, dei quali, oltre al numero degli scienziati, così di femmine come di uomini, senza avere alcuna dottrina di medicina avuta giammai, era il numero divenuto grandissimo. Quindi anche in questo caso un grande gran numero di esperti che, senza avere nessuna conoscenza e nessuna consapevolezza della questione, prendevano parola, ci verrebbe da dire, su quelli che potessero essere eventuali rimedi. Stante tutta questa serie di cose, non solamente pochi guarivano, ma quasi tutti, fra il terzo giorno dall'apparizione dei soprandetti segni, chi piuttosto e chi meno, e i più senza alcuna febbre o altro accidente morivano. E dopodiché, Boccaccio passa invece a parlare di quella che è la reazione della città, cioè quindi di questa disgregazione di tutte quelle che sono le leggi, di tutti quelli che sono i costumi, a partire dagli aspetti istituzionali, per passare a quelli che sono gli aspetti di normale convivenza che investono la città di Firenze. Alcuni, per fuggire la peste, vivevano con molta sobrietà e si isolavano dagli altri, mentre invece altri pensavano che la migliore medicina fosse abbandonarsi agli eccessi, al bere, alla lussuria, come se fosse arrivato il loro ultimo giorno di vita. Questo è il quadro che dà, diciamo, in termini molto generali, e soprattutto parla del venir meno delle leggi umane e divine, appunto perché l'autorità delle leggi, così divine come umane, era caduta e dissoluta tutta per i ministri ed esecutori di quelle che erano tutti morti o infermi, in maniera tale che ufficio alcuno non potevan fare, e per la qualcosa era ciascuno lecito quanto a grado gli era da adoperare. Questo dà appunto le dimensioni del contagio, per cui sostanzialmente nessuno di chi delle persone che potevano essere in grado di far rispettare le leggi di convivenza era esente dalla malattia, e quindi non c'era più norma di nessun tipo di natura. E poi si passa a parlare invece della disgregazione dei costumi familiari, della disgregazione delle abitudini familiari, delle relazioni più strette, di fronte alle quali, come dicevo, la dimensione della socialità, dell'allegra brigata dei ragazzi e delle ragazze assume un valore proprio oppositivo nella scelta di abbandonare la città e ritirarsi invece in campagna. E lasciamo stare che l'un cittadino l'altro evitasse, e quasi nessuno vicino avesse dell'altro cura, i parenti insieme rade volte o non mai si visitassero e di lontano. E lasciamo stare appunto che l'un fratello l'altro abbandonava, e lo zio il nipote, e la sorella il fratello, e spesse volte la donna il suo marito. Ma la cosa che è maggiore e quasi non credibile è che i padri e le madri abbandonavano i figlioli, e a coloro che infermavano, a quelli che si ammalavano, né un altro sussidio rimase che o la carità degli amici, e di questi furono pochi, o l'avarizia dei serventi, li quali, attratti da grossi salari e sconvenevoli, servivano. Quindi non c'è più nessun tipo di relazione, di solidarietà sociale, data la violenza del contagio. L'unico motivo che può essere, che può indurre qualcuno a prendersi cura di qualcun altro è appunto il denaro. Stante appunto la dimensione del contagio e l'entità del contagio, vengono meno tutta una serie di pratiche che erano normalmente comuni, e soprattutto viene meno la possibilità di fare i servizi funebri. I servizi funebri, appunto, poiché a montar cominciò la ferocità della pestilenza, o in tutto, in maggior parte, quasi cessarono, e pochissimi erano coloro ai quali i pietosi pianti e le amare lacrime dei suoi congiunti fossero conceduti. Anzi, in luogo di quelle si usavano per i più risa e motti, e festeggiar compagnevole. Queste risa e questi motti derivano dal fatto di essere ancora in vita rispetto alla condizione di chi invece si direbbe oggi non ce l'ha fatta. Poi volge lo sguardo in particolar modo dalle persone di condizione sociale non elevata, della minuta gente, in modo particolare essi, o da povertà trattenuti nelle loro case, o forse da speranza, a migliaia per il giorno per giorno si ammalavano, e non essendo né serviti né aiutati in alcuna cosa, quasi senza redenzione tutti morivano, e assai ce n'erano che nella strada pubblica o di giorno o di notte finivano, e molti ancora che nelle case finissero, prima col puzzo dei loro corpi corrotti che altrimenti facevano ai vicini sentire di essere morti, e questi, cioè i vicini, traevano dalle loro case i corpi dei già passati, e quelli davanti ai loro usci ponevano, dove la mattina specialmente ne avrebbero potuti vedere senza numero chi fosse attorno andato, e quindi fatto venir bare, e tali furono che per difetto di quelle sopra alcuna tavola ne ponevano, ne fu una bara sola quella che due o tre ne portò insistentemente, e continuò a lungo, diciamo così, su questa falsa riga, dicendo addirittura una cosa che è molto simile a quella che abbiamo visto, diceva lo stesso Tucidide, cioè che molto spesso quello che doveva essere il funerale di una persona diventava il funerale di due, tre o quattro persone. Infinite volte avvenne che andando due preti con una croce per alcuno si misero tre o quattro bare dietro a quella, e dove un morto credevano aver di seppellire, ne avevano sei e otto e qualche volta anche di più. Poi, diciamo, per dare uno sguardo complessivo, volge lo sguardo verso le campagne, verso quello che lui chiama il contado, quindi il territorio di Firenze all'epoca, dove le persone che non avevano la possibilità di essere aiutate da nessun medico e che vivevano per case sparse, isolate, morivano più come le bestie che come le persone, e conclude questa descrizione terribile, obiettivamente, che fa proprio da contrasto con la ridente condizione dei giovani che hanno scelto di autoisolarsi e di vivere nella socialità reciproca, conclude appunto dicendo che questa pestilenza, oltre a 100.000 creature umane, si crede per certo che dentro le mura della città di Firenze abbia di vita tolti.
Bacillo che saltella, che si muove un po' curioso, un batterio negativo, un bacillo contagioso. Serpeggia nell'aria con un certo mistero. Le voci sono molte, non è proprio un segreto. La gente ne parla a bassa voce, la notizia si diffonde piano per tutta Milano. La gente ha paura, comincia a diffidare, si chiude nelle case. Uno scoppio di terrore, un urlo disumano, la peste a Milano. A Milano c'è gente che muore, la notizia fa un certo scalpore, anche in provincia si muore, la peste si diffonde adagio. Poi cresce e si parla di contagio. C'è il sospetto che sia un focolaio che parte dal centro e si muove a raggiera, dilaga dovunque la peste nera. È scoppiata un'epidemia di quelle più maligne, con bubboni che appestano uomini, donne, bambini. L'infezione trasmessa da topi usciti dalle fogne. M'hanno visto abilissime mani lanciarli dai bambini. Sono le solite mani nascoste potenti che lavorano sotto, che sono sempre presenti. La gente si difende disperata, la peste incalza, viene avanti, si dilaga, si scatena agguerrita. È anche peggio di quella del 20. La peste ci viene addosso, la peste non si ferma più, morti dappertutto, che vengono ammassati come animali, non fa neanche più effetto, sono cose normali, si fotografano i cadaveri, non fa neanche più schifo,
ci si lava, ci si pettina, si esce, si va al bar, si scansano i cadaveri, non ci fai più caso, ci si abitua così presto, in fondo ne muoiono tanti anche al weekend di Ferragosto. Un bacillo a bastoncino che ti entra nel cervello, un batterio negativo, un bacillo a manganello.
Il brano che avete appena ascoltato è La peste di Giorgio Gaber, tratto dall'album Anche per oggi non si vola del 1974. Vista con uno zoom più allargato, la peste nera, la peste bubbonica, in realtà si articola in tre grandi cicli pandemici. Il primo, quello che abbiamo già visto come peste di Giustiniano, produce ben 20 ondate tra il 542 e il 767, tutte lungo la tratta Mar Rosso-Costantinopoli-Roma. Il secondo ciclo, quello della peste nera del 300, che continua però a produrre ondate fino al 600, quando si hanno ancora delle forti epidemie. Infine una nella seconda metà dell'800. Per quanto riguarda il 600, uno dei grandi, delle grandi epidemie fu un'epidemia che si diffuse appunto dal 29 fino al 33, che colpì diverse zone tra l'Italia settentrionale, il Granducato di Toscana, la Svizzera, e appunto nel 1630 ebbe il suo picco. Il Ducato di Milano, e quindi la sua capitale, fu sicuramente una delle zone più gravemente colpite, anche perché in questa zona dal 1628 era scoppiata una guerra. Nel 1628 era morto Vincenzo II Gonzaga e iniziò una guerra della successione per il Ducato di Mantova e del Monferrato, che vide tra le altre cose lo spostamento di truppe attraverso le Alpi, i famosi Lanzichenecchi, soldati mercenari di fanteria inviati dal Sacro Romano Impero Germanico, che portarono, come sempre accade nelle guerre, morte, distruzione, povertà, stupri e in questo caso anche la peste. La guerra produsse anche una fortissima carestia che impoverì queste zone e, come dire, le preparò a una deflagrazione più violenta ancora del morbo. E le testimonianze principali, le testimonianze storiche che abbiamo, che hanno raccontato questi fatti per quanto riguarda il Ducato di Milano, sono quelle di due medici, Alessandro Tadino e Giuseppe Ripamonti, entrambi testimoni diretti della pestilenza e entrambi fonti storiche di Alessandro Manzoni per la sua Stesura dei Promessi Sposi, e due nomi, quelli del Tadino e del Ripamonti, che insieme a quelli del medico Ludovico Settala, di Felice Casati, il cappuccino che diresse il lazzaretto di Milano, appartengono oggi alla toponomastica del capoluogo lombardo, una zona della città dietro la stazione centrale, nel quartiere dove nel 600 appunto sorgeva il lazzaretto di Milano. Il lazzaretto è un luogo chiuso pensato come ricovero per i malati durante le epidemie, che era stato costruito nel 400, abbattuto nell'800. La zona dove sorgeva adesso lo ricorda la toponomastica, con via del Lazzaretto, ma anche con le vie che ricordano i nomi dei medici sovracitati. In questo periodo di coronavirus, Manzoni e Promessi Sposi sono stati stracitati in tutti i modi, sui social, nei meme, sui giornali, probabilmente anche nelle lezioni online, nelle scuole, chissà. Non è strano, insomma, farsi le Promessi Sposi a causa causa dell'obbligo scolastico che li vede ancora presenti in tutti i programmi, fa sì che più o meno gran parte della popolazione di che si tratta, insomma, quando si dice Promessi Sposi, e un po' anche perché davvero le risonanze in questo romanzo con l'attualità, se si vogliono trovare, sono molte. I Promessi Sposi, come è noto, sono un romanzo storico, cioè un romanzo in cui il quadro storico, appunto, è scientificamente ricostruito, e su questo quadro storico si ambientano storie verosimili e personaggi verosimili, cioè coerenti con il quadro storico, ma d'invenzione, creati dall'autore o dall'autrice. E così Renzo, Lucia, Don Abbondio, Don Rodrigo, tutti quelli che vi ricordate, sono personaggi che agiscono in un quadro che tra il 1628 e il 1630 vede il Ducato di Milano in mano al Regno di Spagna, segnato appunto da una guerra, dalla conseguente carestia e poi dalla peste. Renzo, il protagonista maschile del romanzo, dopo essere fuggito a Bergamo perché accusato di essere un rivoltoso durante le sommosse per il pane a Milano, rientra nel Ducato, dove i controlli erano stati azzerati dall'epidemia di peste. Rientra nel Ducato di Milano per cercare la sua Lucia, dopo che apprende con ansia che la ragazza si trova a Milano, cioè nel focolaio della peste. Lui, che è già uscito dalla malattia e che quindi si è immunizzato, va a cercarla. A questo punto della storia Manzoni inserisce una lunga digressione storica di due capitoli in cui ricostruisce la vicenda della peste a Milano. La peste che il Tribunale della Sanità aveva temuto che potesse entrare con le bande alemanne nel milanese c'era entrata davvero, dice Manzoni, all'inizio, insomma, del capitolo 31, che insieme al 32 compongono questa digressione storica. Per tutta dunque la striscia di territorio percorsa dall'esercito si era trovato qualche cadavere nelle case, qualcheduno sulla strada. Quindi la pestilenza inizia nel contado, nei dintorni, nelle campagne, prima di entrare a Milano, e tanto che fu disposta un'ordinanza, scrive Manzoni, per chiudere fuori dalla città le persone provenienti da paesi dove il contagio si era manifestato. Questi due capitoli di Manzoni sono estremamente interessanti, e qui troviamo il Manzoni storico, ma anche il Manzoni illuminista. Insomma, è noto che Alessandro Manzoni, cattolico, aderente al romanticismo, aveva però avuto una formazione illuminista, legato com'era anche da vincoli familiari alla famiglia Baccaria, ai Verri, eccetera eccetera, avendo passato una parte degli anni della sua formazione a Parigi con la madre, Giulia Beccaria, appunto. E questo piglio illuminista rimane, insomma, in queste pagine, lo vediamo piuttosto chiaramente nella sua disanima dell'incapacità della politica, e soprattutto nell'individuare pregiudizi che fanno sì che ci siano ancora più difficoltà a lavorare contro la peste. Manzoni parla molto dell'incapacità della politica, una politica che ha un aggravante in quel momento a Milano, cioè Milano è una città occupata da uno Stato straniero che è ancora più distratto in quanto tale, diciamo, e che comunque prevede, diciamo, un doppio livello di amministrazione, perché ci sono i decurioni, che sono, diciamo, amministratori locali che rispondono a un governatore spagnolo, che peraltro è cambiato da poco e che è completamente distratto dall'occuparsi della peste, perché si deve occupare, appunto, della guerra. Una guerricciola poco importante, quella per la successione del Ducato di Mantova, ma che causa nel nord Italia, a parte i militari, circa 1 milione di morti. Sull'incapacità della politica e sui tempi lenti, molto più lenti dell'epidemia, non ripeterò ogni volta che mi viene in testa le similianze, le similitudini con quello che possiamo vedere ai nostri giorni, ma insomma ognuno e ognuna che ascolta si potrà fare la sua idea. E dicevo, appunto, che sulla lentezza della politica e della burocrazia Manzoni parla molto in questi due capitoli. Scrive, per esempio, quella grida per le bullette morte, cioè quell'ordinanza, diremmo noi, per chiudere la città, risoluta il 30 d'ottobre, non fu stesa che il D23 del mese seguente, non fu pubblicata che il 29. La peste era già entrata in Milano. La peste entra in Milano annunciata dal medico Ludovico Settala, che rischia di essere linciato per aver dato questa notizia, e questo particolare, insomma, ricorda molto da vicino la vicenda del medico di Wuhan, accusato in qualche modo di procurato allarme e poi un allarme risultato assolutamente veritiero. A Settala non crede nessuno, e fin quando cominciano a esserci le prime morti, i casi di febbre altissima, ma continuano alcuni medici a non credere alla peste. Nel frattempo la politica continua a essere del tutto incapace di gestire la situazione, per l'imperfezione degli editti, scrive Manzoni, per la trascuranza nell'eseguirli, per la destrezza nell'eluderli. La peste andò covando e serpendo lentamente tutto il restante dell'anno e nei primi mesi del susseguente 1630. A quel punto il governatore di Milano non prende comunque provvedimenti, anzi promuove in città i festeggiamenti per la nascita del primogenito del re di Spagna Filippo IV, e a quel punto il contagio si espande. E Manzoni insiste sulle difficoltà di chi amministra la città, e in questo caso sul un problema centrale, cioè chi paga le spese della peste. Noi oggi diremmo l'Unione Europea, con iniziative della Banca Centrale e della Commissione stessa, o tutto deve ricadere sul debito italiano? Ecco, all'epoca il problema fu: le paga il Regno di Spagna o tutto deve ricadere sulle povere risorse del Ducato di Milano? Era stato, scrive Manzoni, il 4 maggio deciso nel Consiglio dei Decurioni di ricorrere per aiuto al governatore, e il 22 furono spediti al campo due di quel corpo che gli rappresentassero i guai e le strettezze della città, le spese enormi, le casse vuote, le rendite degli anni a venire impegnate, le imposte correnti non pagate per la miseria generale prodotta da tante cause e dal guasto militare in specie. Gli mettessero in considerazione che per legge e consuetudini non interrotte, per decreto speciale di Carlo V, le spese della peste dovevano essere a carico del fisco, intendendo per fisco appunto il Regno di Spagna direttamente. Il governatore di fatto a questa richiesta rispose scrivendo condoglianze e nuove esortazioni, ma rispetto alle richieste Manzoni scrive: il governatore rispose: proveré e nel mejor modo che il tiempo y necesidades presentes permitieren. Di fatto quindi non risponde. In seguito addirittura trasferì la sua autorità al cancelliere, a Ferrer, perché lui si doveva occupare della guerra. Anche i decurioni ci mettono del loro, perché non trovano di meglio da fare che chiedere all'arcivescovo, al cardinale arcivescovo di Milano, una solenne processione che portasse in giro per la città il corpo di San Carlo. E qui, a mio avviso, su questo non mi appoggio, come dire, a nessun critico letterario, viene fuori il Manzoni cattolico, che cancella un po' l'illuminista, perché leggendo le sue pagine sembra che tutti abbiano responsabilità nel propagarsi della peste, men che la Chiesa, tanto che dice che sì, l'arcivescovo la fa la processione, ma lui non l'avrebbe voluta fare, e che hanno molto insistito. Fatto sta che questa processione ci fu e le morti crebbero a dismisura. Ci furono morti per strada, bambini abbandonati, un numero di cadaveri ingestibili, un lazzaretto sovraffollato che si ritrova in certi momenti senza medici, spesso senza viveri. La città è a un certo punto nelle mani della ferocia dei monatti, cioè di coloro che erano stati assoldati per portar via le persone infette, portarle nel lazzaretto e portar via i cadaveri dalle strade, monatti che spesso si trovarono a ricattare le persone, a compiere atti di sciacallaggio nelle case, a usare violenza. Molte persone inoltre impazzirono ammalate di peste. Il buon senso c'era, scrive Manzoni, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Alla fine, su una popolazione di 250.000 abitanti morirono 64.000 persone.
Del resto, dice ancora Manzoni, c'era ancora un certo numero di persone non ancora persuase che questa peste ci fosse. In principio dunque non peste, assolutamente no, per nessun conto. Proibito anche di proferire il vocabolo, poi febbri pestilenziali, l'idea s'ammette per isbieco in un aggettivo. Poi non vera peste, vale a dire peste sì, ma in un certo senso. Non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. Finalmente peste senza dubbio e senza contrasto, ma già ci si è attaccata un'altra idea, l'idea del benefizio e del malefizio, la quale altera e confonde l'idea espressa dalla parola che non si può più mandare indietro. Quindi quando la peste si aggrava e non si può più dire che non c'è, impossibile sostenerlo, si inizia subito a parlare di arti benefiche, operazioni diaboliche, di gente congiurata a spargere la peste per mezzo di veleni contagiosi, di malie. Si parla cioè di untori, di persone che avrebbero portato volontariamente la peste. Non si sa fra l'altro con quale cognizioni scientifiche, nessuna, malie appunto. Untori che avrebbero cosparso per esempio le porte di una sudiceria portatrice del morbo. Manzoni racconta molti episodi particolarmente violenti. Si comincia a cercare il colpevole, si vuole un capro espiatorio, e questi capri espiatori sono praticamente sempre i forestieri, scrive Manzoni, gli stranieri. Dice: i forestieri sospetti per questo solo, e che allora si conoscevano facilmente al vestiario, venivano arrestati per strade dal popolo e condotti alla giustizia. Quindi si cerca appunto l'untore, il capro espiatorio, il responsabile. E chi è? È colui che non conosciamo, colei che non conosciamo, è chi risulta diverso o diversa dagli altri, così come era stato per le streghe. Questo non si tratta, specifica Manzoni, di un pregiudizio popolare, ma di un'idea che viene propagandata anche dalle persone colte del periodo, che fanno ricerche, trovano nella storia, andando a leggere vari scritti, casi di peste manufatta. Questi casi vengono trovati perché anche nelle epidemie precedenti si era sviluppato lo stesso pregiudizio. Furono istituiti processi contro gli untori, e Manzoni specifica che non sono i primi della storia. Lui cita soltanto quelli di cui ha conoscenza del secolo precedente, del Cinquecento, e cita esempi a Palermo, a Ginevra, nel Monferrato, a Padova, a Torino. Si dilunga un poco di più su un caso che è divenuto molto famoso, quello dell'untor famoso Gian Giacomo Mora, che era un barbiere, che insieme a Guglielmo Piazza fu condannato e giustiziato con il supplizio della ruota. La sua casa, la sua bottega fu distrutta, e come monito venne retta sulle macerie della casa del Mora la cosiddetta colonna infame. Manzoni si appassiona a andare a scavare in questo caso, a mostrare come due persone vengano giustiziate a furor di popolo, con l'avallo dell'autorità giudiziaria, per un pregiudizio, per la voglia di trovare un colpevole, un capro espiatorio. Si appassiona così tanto che la parte dedicata a questo caso diventa eccessivamente lunga per inserirla nel romanzo, e decide di farne un'opera a sé, quella che poi ha intitolato appunto La storia della colonna infame, che è in questo caso un saggio storico, su cui tra gli altri ha scritto un articolo molto interessante Leonardo Sciascia, che parla dei burocrati del male, parlando dei giudici della vicenda. Saggio che potete trovare anche online, che è a introduzione dell'edizione Sellerio della storia della colonna infame. Per quanto riguarda invece le vicende dei protagonisti del romanzo, che attraversano la vicenda della peste, quel che succede a Renzo, a Lucia, a Don Rodrigo, a Fra Cristoforo e a molti altri, vi rimando alla lettura del romanzo, che vi assicuro, insomma, tolto dalla noia di una lettura pedisseco e scolastica, ma preso come un romanzo in cui si comincia a aprire dalla prima pagina e si legge, magari tralasciando le note, ha la sua bellezza. Non dobbiamo pensare di dover far aderire il nostro punto di vista con quello di Manzoni, che probabilmente sono molto lontani, ma se vogliamo leggere un bel romanzo, questo lo è. Invece, in chiusura di questo piccolo intervento, leggiamo un brevissimo brano, e cioè il brano in cui Renzo esce dal lazzaretto dopo aver saputo che Lucia è viva, e anzi dopo averla incontrata, e una pioggia purificatrice scende dal cielo e fa salterellare il giovane protagonista di questo romanzo.
Principiò come una grandine di goccioloni radi e impetuosi che, battendo e risaltando sulla strada bianca e arida, sollevavano un minuto polverio. In un momento diventarono fitti, e prima che arrivasse alla viottola la veniva giù a secchie. Renzo, invece di inquietarsene, ci sguazzava dentro, se la godeva in quella rinfrescata, in quel sussurrio, in quel brulichio delle erbe e delle foglie, tremolanti, gocciolanti, rinverdite. Lustre, metteva certi respironi larghi e pieni, e in quel risolvimento della natura sentiva come più liberamente e più vivamente quello che s'era fatto nel suo destino.